Qualche giorno fa ho visto una fotografia che mi ha colpito come un pugno in faccia. Ritrae una bambina di forse 3 o 4 anni. Indossa solo una maglietta, ha le gambe e i piedi nudi. È una delle migliaia di migranti bloccati al confine tra la Bielorussia e la Polonia. Cammina nella neve, in un bosco. Ha un'espressione che non so descrivere, come di disperata rassegnazione. E di fronte a quella foto terribile io ho pensato al fotografo. Documenta un orrore umanitario, la sua foto è necessaria proprio perché il mondo veda. Però ho anche pensato, ho sperato, che subito dopo aver scattato quella fotografia abbia mollato la fotocamera, abbia preso una coperta e abbia avvolto quella bimba semicongelata e che l'abbia salvata. Non so se è andata così.
Cento volte mi è capitato di dire ok, ma cosa sono qui a fare? Le foto di gente che soffre, che muore. Molla la fotocamera e fai qualcosa di concreto. E tante volte ho buttato per terra la fotocamera e ho voluto fare qualcosa per l'altro o per me stesso che mi consolasse e mi mettesse in condizione di dire beh, hai fatto qualcosa che andava fatto, qualcosa che non ha nulla a che fare col mestiere che hai scelto di fare, ma col tuo trovarti in quella situazione lì da essere umano andava fatto punto, a prescindere dalle ragioni per cui ti trovavi lì, capisci? Sì, sì, 100 volte mi è successo.
Questa è la storia di un viaggio, quello che Sergio ha fatto con Pietro 10 anni fa. 1400 chilometri, nell'arco di 48 ore, verso la Svizzera e verso un suicidio cercato con tenacia, programmato e desiderato, attraversando un confine che in realtà ne nasconde molti altri. Ho ripercorso le tappe di quel viaggio con Sergio per ritrovare con lui tutti i confini che ha varcato. Sono Giovanni Savarese e questo è Ti scorderai di me.
Non l'avevo mai visto in faccia, però so immediatamente che è lui. Vado verso di lui e gli dico ciao Pietro. E lui mi dice ciao Sergio, figlio mio, grazie di essere venuto, mi abbraccia.
Sergio l'avevamo lasciato qua, appena atterrato all'aeroporto di Lamezia Terme, in una splendida mattina di primavera. È martedì. Si incontrano per la prima volta. È da questo preciso istante che le lancette iniziano a segnare un tempo residuo. Invertono la loro normale direzione. Non vanno più avanti, ma cominciano ad andare indietro. Un conto alla rovescia che termina nel punto zero. Mentre il mondo continua a girare incosciente, Sergio pensa: solo io so che quest'uomo morirà tra meno di 2 giorni.
Non ho il tempo di metabolizzarla, di studiarla. Oddio non voglia di razionalizzarla. Non ho il tempo perché lui col suo solito piglio militaresco guarda l'orologio e dice andiamo, andiamo, là c'è la macchina, là, lì è la macchina, dai, forza, dobbiamo partire che è tardi. Pragmatismo e lucidità che mi spiazzano fin da subito. Cioè un piano militare scandito dalle ore, dai minuti, dai chilometri, da questa progressione verso nord, che è anche una progressione verso la morte, e che bisogna rispettare in maniera pedissequa nelle sue tappe chilometriche e cronologiche. Bisogna andare, perché i chilometri sono tanti, il tempo è tot, bisogna mantenere quella media.
La prima sensazione di Sergio rispetto a Pietro è proprio questa, uno che decide, che non ammette interferenze nel suo piano, che ne scandisce i tempi e l'esecuzione. Sergio non conosce il passato di Pietro, e nemmeno voi al momento, ma è evidente che la sua storia è quella di un uomo abituato a comandare. È una percezione nettissima, anche se le prime parole che Pietro gli ha rivolto sono state affettuose, l'ha chiamato figlio mio. Però ora Pietro è ruvido, preme per dettare lui i tempi e i modi. Ma nemmeno Sergio è una persona arrendevole, anche lui ha pianificato i dettagli di quello strano viaggio, quello che farà e soprattutto quello che non farà. Ed è inevitabile che questi due caratteri collidano. E succede subito, quasi una reciproca complicata conoscenza.
Il primo contrasto arriva subito dopo, no? Cioè il pragmatismo, andiamo, lì c'è la macchina, forza, ci avviciniamo alla macchina e lui fa per porgermi le chiavi e dice forza guida tu che sono già stanco. E lì già comincia a scardinare tutto il piano che mi ero prefigurato, cioè io sarò solo e semplicemente un testimone, un cinico, distaccato osservatore e non compirò nessun gesto, nemmeno il più apparentemente innocente, il più insignificante, per aiutare quest'uomo ad arrivare alla meta che si è prefisso di raggiungere. Nessun gesto.
Subito dopo quella prima telefonata, la ricordate, quella in cui aveva risposto sì all'offerta di Pietro di accompagnarlo a morire, Sergio aveva avuto poco tempo per pensare a tutte le conseguenze di quella decisione. Quelle umane, sicuramente, ma ci sono anche altre cose da considerare. Rischi che hanno a che fare con la legge. In quelle ore, dopo la telefonata, Sergio aveva cercato di capire meglio.
Ho telefonato al mio amico avvocato e ho detto, bene, qui c'è questa possibilità e anzi succederà dopodomani. E dunque fra due giorni tu ti metti in una situazione nella quale sarai, una volta ti ci sei messo, sarai dentro fino al collo ed è una situazione potenzialmente rischiosa anche dal punto di vista giuridico. Come ti tuteli? E l'avvocato mi disse, beh, effettivamente l'ambito giuridico è fumoso, sarai in una zona grigia.
Ricordo perfettamente la telefonata che mi fece Sergio, penso fosse al lavoro, sinceramente non ricordo esattamente, ma ricordo molto bene la sensazione che mi diede di allarme immediato.
Lei è Maddalena Claudia Del Re, avvocatessa, si occupa di diritto penale e diritto di famiglia, è molto esperta di reati contro le donne, in particolare di stalking.
Conosco Sergio da moltissimi anni, abbiamo avuto il piacere di lavorare con lui su alcune questioni appunto di legali e conosco la sua, il suo positivo coraggio nell'affrontare la professione di giornalista, di fotografo. Quindi capii subito che si trattava di qualche cosa di importante dove metteva in gioco se stesso anche a rischio di possibili conseguenze legali che avrebbe potuto subire.
Articolo 580 del Codice Penale. Chiunque determina altri al suicidio, o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni. Ecco quello che allora, quasi 10 anni fa, avrebbe rischiato Sergio.
Io gli dissi che era assolutamente importante che lui non avesse alcuna condotta attiva, quindi non guidasse la macchina, non pagasse mai la benzina a questo signore che andava ad accompagnare, non pagasse neanche un caffè, i pasti, non avesse quindi nessun tipo di supporto materiale nei confronti del viaggio. E quindi era un mero testimone, un ghost, uno spettro doveva essere accanto al signore che aveva questo proposito suicida. Nello stesso tempo, dal punto di vista morale, non doveva assolutamente nessun tipo di proposizione dire che aveva ragione a farlo, che lo capiva perfettamente, che sicuramente i parenti avrebbero avuto compassione di lui e capito che cosa stava succedendo. Quindi tutte quelle frasi che sono considerate di rafforzamento della intenzione del suicidio.
Il che significa anche un po' spogliarsi della propria umanità, perché non compiere nessun gesto, neanche il più insignificante, significa essere disumani. Cosa avrei fatto se quelle chiavi accidentalmente gli fossero cadute per terra e l'avessi visto sofferente nel chinarsi per raccoglierle? Il mio intento era non aiutarlo neanche a raccogliere le chiavi, stare lì a vederlo mentre si piegava in preda ai dolori, barbicato la sua stampella, a raccogliere le chiavi da terra. Bene, questo me l'ero prefisso e avevo giurato a me stesso che avrei fatto ogni sforzo per mantenere costante questo autocontrollo per tutta la durata del viaggio. Una roba disumana, però necessaria. Necessaria non tanto dal punto di vista giuridico, ma anche, presumo, dal punto di vista morale, per essere a posto con me stesso, per potermi guardare allo specchio negli anni successivi e dire: Sergio, tu non l'hai aiutato, ci sarebbe arrivato comunque. E questo era fondamentale per me.
Insomma, l'avete sentito, la legge impone cautele. Sergio, per usare le parole dell'avvocato, deve essere uno spettro, invisibile e inattivo. Ma come si fa? Più facile a dirsi che a farsi. E poi c'è un'altra cosa che l'amica suggerisce, per essere proprio sicuri al 100%. Una cosa però ancora più impraticabile in quella situazione.
E per tutelarti in maniera granitica, ciò che dovresti fare sarebbe andare da un notaio con questa persona e fargli firmare di fronte a un pubblico ufficiale una dichiarazione in cui attesta che è sua precisa volontà andare a morire, una sua libera scelta, e così come è una sua libera scelta quella di avere un testimone che sei tu e che nel corso di questo viaggio sarà solo e soltanto un testimone, non compirà alcun gesto di aiuto concreto in modo da agevolarti nel tuo proposito. Ebbene, io dissi: secondo te io nelle prossime 48 ore posso, o anche durante il viaggio che faremo, posso trovare il tempo o la voglia o il coraggio di dire a questa persona: sai, vorrei tutelarmi legalmente in modo da stare tranquillo e quindi facciamo un salto da un notaio, mi firmi una carta? Ma per carità di Dio, ma come posso pensare di fare una cosa del genere? E quindi non ho fatto proprio niente, ho detto al mio amico avvocato: grazie per il consiglio, ma non mi pare praticabile. Fin dal minuto zero ho dovuto farmi violenza e dire: no, io mi rifiuto, no, guidi tu. E lui mi ha detto: ma sei proprio strunza. E certo, sono proprio strunza, guidi tu. Io sto seduto al tuo fianco e sono affari tuoi. E così è stato. Però è chiaro, questo primo momento d'attrito, poi almeno per i primi 100 chilometri non ha giovato la conversazione. Io mi sentivo esattamente come lui mi aveva definito, uno strunzo, e non ho neanche avuto cuore di tirare fuori la fotocamera e dire: adesso faccio lo strunzo due volte, perché non solo non t'aiuto, ma compio quell'altro atto di violenza che è puntarti l'obiettivo alla fotocamera addosso. E lui si è rinchiuso in questo mutismo un po' risentito e si è concentrato sulla guida.
Mi vengono in mente tutte quelle volte in cui mi è capitato di iniziare qualcosa con la prospettiva di conoscere persone nuove. Per esempio il primo giorno nella scuola dove sono arrivato in seconda media, oppure l'inizio di un lavoro con colleghi sconosciuti. Ho chiesto la prima volta che ho stretto la mano al padre di una mia vecchia fidanzata. È così importante dare subito l'impressione giusta, far capire a chi ho di fronte che persona sono. Ehi, sono un bravo ragazzo! E invece succede qualcosa, un intoppo, una parola di troppo, la frase sbagliata, insomma il danno è fatto. Quella fondamentale prima impressione vira immediatamente in terreno negativo. Ecco, adesso si è fatto un'idea di me sbagliata che non corrisponde a come sono veramente. penso a me. Solo che in quelle situazioni c'è sempre la speranza di poter recuperare. C'è il tempo per recuperare. Quello che manca a Sergio. Il viaggio è iniziato nella tensione massima, nel silenzio. Il primo giudizio di Pietro su Sergio è pessimo e non c'è tempo per recuperare.
Ti sei mai posto il problema che lui ti conoscesse, che lui capisse le tue ragioni, che già da subito, che lui in quel brevissimo tempo avesse un giudizio lui su di te?
Ma guarda, è stato un incontro fra i più strani, perché sì, certo, lui mi ha inevitabilmente classificato subito come un essere disumano, scostante. Ah, non vuoi neanche guidare la mia macchina, io sono sofferente, devo andare fino a Basilea. Ma che razza di compagno di viaggio sei? Ma certo, e io dentro di me mi domandavo, ma che razza di compagno di viaggio sono e che razza di compagno di viaggio voglio essere? Voglio essere come mi sono imposto e come cautela vorrebbe che mi imponessi di essere, il cinico, freddo, documentarista, e non entrare in empatia profonda con quella realtà, oppure voglio essere un autentico compagno di viaggio, un compagno di vita, di questa vita che durerà ancora soltanto 48 ore, a maggior ragione una vita con una prospettiva così breve avrebbe bisogno di un vero compagno di viaggio, no?
Di fatto eri una delle ultime persone che avrebbe visto in quel breve lasso di vita.
Certo. Una delle ultime persone con cui avrebbe potuto parlare, aprirsi, confessarsi.
Ti è capitato altre volte nella tua carriera di aver l'istinto, il traslo su situazioni diverse, di mollare la macchina fotografica, intervenire nella storia, cioè non documentare un momento drammatico e di intervenire per cambiarlo, per far qualcosa prima di documentare?
Ma cento volte mi è capitato di dire, ok, ma cosa sono qui a fare? Le foto di gente che soffre, che muore. Molla la fotocamera e fai qualcosa di concreto. E anche lì la contraddizione è insanabile, perché fare le notizie non è forse fare qualcosa di concreto? Sì, certo, però c'è sempre qualcosa di più concreto. Fare un massaggio cardiaco è molto più concreto che non documentare la morte di un uomo per arresto cardiaco. Però se documentare quella morte significa sbattere in faccia la realtà di una tragedia collettiva, un'opinione pubblica che magari non ha gli strumenti per poter contenere quella tragedia o alleviare le sofferenze e migliorare il destino di coloro che sono ancora vivi e lì soffrono, magari se non quello, comunque contribuire a diffondere consapevolezza, forse, ecco, allora vale la pena di scattarla quella foto. Vale la pena.
C'è una delle fotografie, di quelle che Sergio ha selezionato per aiutarci a raccontare il suo lavoro, le situazioni che ha vissuto, che non va via dai miei occhi dalla prima volta che l'ho vista, alcuni anni fa. E la ritrovo adesso, seduto sul divano di casa di Sergio, guardando lo schermo del suo portatile.
È una foto scattata a Kabul in Afghanistan, almeno una decina d'anni fa, e siamo all'interno di un enorme edificio abbandonato che all'epoca della presenza sovietica era stato il centro culturale sovietico e che, quando l'avevo visitato io, era occupato da centinaia e centinaia di tossicodipendenti, quasi tutti dipendenti dall'eroina, e questa è stata una delle ultime foto, probabilmente l'ultima che ho scattato dentro quel posto, dopo esserci stato per parecchi giorni di seguito. È un uomo nei suoi ultimi istanti di vita, un ragazzo giovanissimo che probabilmente, se le cose gli fossero andate diversamente, avrebbe potuto anche sperare una carriera come attore, perché è un bellissimo ragazzo giovane. È spaventosa l'intensità dei suoi occhi e al tempo stesso il vuoto che c'è in quello sguardo. Uno sguardo che guarda fisso, dritto verso l'obiettivo della mia fotocamera. Questa foto non finisce di perseguitarmi. C'è la bocca spalancata, c'è il tragico dettaglio di una mosca posata sul labbro superiore e c'è questa terrificante, drammatica luce di taglio alla Caravaggio, se vogliamo, un po' anche alla Vermeer, che scava delle ombre profonde sul volto di quest'uomo e lo rende ancora più forte, ancora più intenso, e che dà al volto di quest'uomo la capacità di fare una domanda a chi guarda questa foto, e la domanda credo che sia: perché? Guarda questo volto.
Come
tu stai registrando,
visto?
Vero? Ecco, guarda questo volto, no? Che poi è sporco, quest'uomo chissà per quanto tempo non si è lavato. È un volto nero di non so cosa, di fuliggine, di sporcizia. E il fatto che ci sia questo volto scuro da cui escono come due luci, due fari, escono gli occhi, escono le labbra, questo sguardo catatonico e al tempo stesso intensissimo, questa bocca che potrebbe essere spalancata in un urlo, ma potrebbe essere anche già paralizzata dalla morte. Ecco, è esattamente il Cristo, è esattamente il volto del Cristo. A che prezzo una foto di questo genere? Perché sei qui con il tuo obiettivo a pochi centimetri di distanza dal mio volto e sento il click del tuo otturatore? Perché stai facendo quello che stai facendo? Perché proprio a me? Perché adesso?
Prima parte del viaggio ti si è palesata la motivazione per cui Pietro voleva un testimone, voleva che fossi tu, ha voluto un compagno di viaggio.
La motivazione, in realtà, io a un certo punto gliel'ho anche chiesta, avevo bisogno di sapere perché ero lì, perché lui aveva voluto che fossi lì, e quindi a un determinato momento gli ho fatto questa domanda: perché mi hai voluto qua, che sono un perfetto sconosciuto? Perché hai voluto un uomo con una fotocamera? E lui mi ha detto: io voglio che tu sia qui perché le persone in questo paese, l'Italia, devono sapere che cosa vuol dire, che cosa comporta una scelta come quella che ho fatto io. Non ce la faccio più a vivere, voglio morire, ho bisogno di morire, non riesco più a stare in vita, è troppo per me vivere. E voglio che tu racconti agli italiani che cosa comporta questa scelta, cioè in che condizioni bisogna viaggiare, in semiclandestinità, sempre con l'incubo di essere fermati alla frontiera, bisogna sottoporsi a traversie di ogni genere. Mi disse: io sono andato in Svizzera non so più quante volte, non so più a quante visite mediche mi sono sottoposto, ho cercato in tutti i modi di ottenere questa luce verde, fino adesso non me l'hanno data, forse adesso è la volta buona, ma è stato un calvario, io voglio che tu documenti l'ultima fase di questo calvario.
Anche perché in Svizzera c'è un sistema di, come dicevi tu, accennavi, di luci verdi, quindi, come dire, bisogna fare dei passaggi, avere delle certificazioni, bisogna che qualcuno accerti che corrispondi ai criteri per accedere a quel percorso?
Sì, c'è una serie di passaggi burocratici che rendono l'accesso al suicidio assistito tutt'altro che facile e scontato. Devi ottenere due luci verdi e non è per nulla facile ottenerne. Prova nel fatto che il mio compagno di viaggio aveva provato a ottenerle con svariati tentativi per parecchi anni e tutte le volte questa possibilità gli era stata negata. E poi le cosiddette luci verdi, cioè il via libera alla procedura di suicidio assistito, la legge vuole che siano due medici diversi in due momenti diversi a dartele.
Mai provato a dissuaderlo? Sei mai stato tentato di dire no, aspetta, parliamo, spiegami, io provo a convincerti del contrario, cioè intervenire nella storia in termini ancora estremi, all'opposto, cioè cambiando il corso di quella storia lì?
L'ho fatto una sola volta e la sua reazione è stata talmente violenta che poi non ci ho mai più provato. L'ho fatto una volta e gli ho chiesto proprio questo, se fosse veramente convinto di ciò che voleva fare e perché. E ha avuto un tale scoppio di ira, di una veemenza tale che ho pensato, mamma, adesso questo mi mena con la stampella. Ho avuto paura di lui. Mi ha proprio insultato, mi ha detto non permetterti mai più, non mi rompere i coglioni con questa faccenda, tu non puoi capire un cazzo. Chi credi d'essere?
Sergio e Pietro sono due persone che viaggiano. Se si potesse togliere quel convitato di pietra, quella consapevolezza di un finale già scritto, se si potesse sottrarre la morte imminente di Pietro da questa storia, resterebbe solo quello. Due persone che non si sono mai viste prima e che ora viaggiano spalla a spalla e che devono scoprirsi l'un l'altra. Se per Sergio quell'uomo vestito di nero, sofferente, non può essere solo una vicenda da documentare, nemmeno per Pietro Sergio può essere solo l'uomo che gli scatta delle fotografie e che resta in silenzio seduto al suo fianco. C'è una strada che bisogna percorrere per forza. Non è solo l'asfalto grigio e monotono dell'autostrada del sole dove l'auto sta correndo. È una strada difficile, accidentata, magari spiacevole, che porta l'uno nel mondo dell'altro. Qual è la malattia di Pietro? Quale patologia lo costringe a questa terribile via crucis che lo sta portando chilometro dopo chilometro all'ultima stazione?
A un certo punto tira fuori dalla sua piccola borsa da viaggio, poco più che una 48 ore, un fascio di cartelle cliniche, un faldone pieno di documenti e pretende che io legga una perizia medica e leggo che tra le conseguenze di questa patologia degenerativa c'è anche una ipersensibilità cutanea che gli impedisce di lavarsi, non può più toccare l'acqua. Mi dice, vedi come sto.
Ti scorderai di me è un podcast di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, con Sergio Ramazzotti. In redazione Giulia Bassi e Anna Poli. Sigla e musiche originali di Sergio De Agostini. Musiche addizionali su licenza Machiavelli Music. È una produzione Audio Tales.